Sia lodato Gesù Cristo. La prima cosa che mi sentirei di dire, cari fratelli e care sorelle, a noi, dirla proprio come riflessione comunitaria, avendo ascoltato questa pagina di Vangelo, è questa sottolineatura che il Vangelo di oggi fa sulle domande, sul modo di orientarsi anche dal punto di vista di fede. Ci sono tante domande che sono fatte in senso buono per la crescita, le domande che noi facciamo per capire di più, per approfondire gli argomenti della fede, quelle domande che facciamo nella formazione, quelle domande che facciamo al confessore, quelle domande che ci poniamo nella nostra vita cristiana e che non lasciamo perpetuamente irrisolte, ma alle quali cerchiamo in un modo o nell'altro di dare delle risposte esaustive. Sono le domande più belle della nostra vita, quelle che ci fanno crescere. Adesso io non voglio ovviamente allungarmi, ma voi sapete che nella formazione umana, nella crescita del bambino, c'è un periodo nel quale il bambino non fa altro che fare domande. La sua crescita, il suo relazionarsi con le persone e col mondo è soltanto domande. Ed è il periodo che segue al mettere tutto in bocca. Che il bambino si relaziona con le cose che ha vicino, toccandole, manipolandole, come si dice, portandole alla bocca. Questa fase è una fase presente anche nel nostro percorso di formazione cristiana. Le domande. E allora certamente una delle cose che mi sentirei di dire è questo: non lasciamo nessuna domanda dal punto di vista di fede accantonata senza risposta, perché gli interrogativi di fede sono importanti per crescere. Però devono essere domande così, non fatte perché io voglio maturare, perché voglio entrare di più in quello che è l'argomento della mia religione. Questo termine io lo spiego tante volte. La parola religione vuol dire un legame stretto con Dio. La religione non è un apparato di celebrazioni esteriori, candeline, incenso, processioni, che sono pure cose che mettiamo in atto, per carità, nelle nostre liturgie, nella nostra preghiera. Ma la religione è il rapporto che io con Dio, religare, legare forte, dal latino. E invece questo dottore della legge, chi era? Altre volte ho detto un professore universitario di Bibbia, uno che conosceva la scrittura. Dice il Vangelo, fa questa domanda per mettere Gesù in difficoltà. E anche qui c'è materia per esaminarmi, per esaminarci, cari fratelli e care sorelle. Quante volte nella nostra vita l'atteggiamento che abbiamo è questo: creare problemi agli altri, mettere intralcio, essere di ostacolo nella crescita. Quello che la scrittura dice quando usa il termine scandalo, un impedimento nella crescita. Che cosa voleva questo dottore della legge? Sapeva tutto. Adesso vi spiego quello che ha fatto Gesù, no, l'ha messo un po' spalle al muro. Sapeva tutto. Cosa voleva? Trovare un appiglio nella predicazione di Gesù per condannarlo. E vedete quante volte succede questo. Quante volte succede in famiglia che io devo per forza trovare pretesti per avere battibecchi con papà, con mamma, con i figli, col marito, con la moglie, no? E quante volte succede anche nella comunità cristiana, per le cose che dice il Papa, per le cose che dice il Vescovo, per le cose che dice il Parroco, per le cose che dicono i catechisti, eccetera, eccetera. Una domanda fatta per capire manifesta un cuore disponibile a crescere. Una domanda fatta per trovare appigli è una domanda che manifesta un cuore gretto, un cuore chiuso. E abbiamo questo atteggiamento di Gesù, di un Gesù che anche oggi è forte, è molto forte, perché avete sentito cosa fa il Signore. Gesù sa che questo dottore della legge non ha bisogno di lezioni e gli dice: cosa leggi nella Bibbia? Dice così: cosa sta scritto nella legge? Come leggi tu? Come interpreti tu queste parole? E dunque gli fa dire quello che dice la Bibbia. E questo recita, avete sentito, recita la lezione in un modo superlativo. Amerai, questa è una citazione dell'Antico Testamento, eh? Amerai il Signore tuo Dio. E Gesù, che sta così freddo, no? A vedere che cosa fa questo dottore della legge. E poi gli risponde: hai risposto bene, sapevi già quello che dovevo dirti. Sapevi già la risposta. Questa tua domanda era una domanda cattiva e inutile. Hai risposto bene. Vuoi sapere cosa è necessario per la vita eterna? Fai questo, metti al primo posto Dio e ama il prossimo come te stesso e avrai la vita eterna. Ma potete immaginare se questo bastava al tipo che voleva trovare questioni per battibeccare con Gesù, o addirittura motivi per poterlo pubblicamente condannare, dice il Vangelo, per giustificarsi. Questo è l'altro atteggiamento molto negativo che tante volte c'è anche nella nostra vita. Prendiamo atto di aver sbagliato tante volte, no? Dice la Scrittura: il giusto pecca 7 volte al giorno. Io dico sempre che per me 14 sono già assicurate a prescindere. Non so, poi voi fate i conti per la vostra vita. Siamo peccatori, sbagliamo. L'atteggiamento di chi difende l'errore che ha fatto, di chi giustifica la sua posizione, è incompatibile col perdono di Dio. È come se davanti a questo peccato si impedisse, giustificando il peccato, motivandolo, pubblicizzandolo, come abbiamo detto anche recentemente, si impedisse a Dio di arrivare a questo sentimento di compassione e di misericordia. E questo dottore della legge, dice il Vangelo, per giustificarsi, e noi diciamo: da che cosa doveva giustificarsi? Non lo sappiamo, il Vangelo non ce lo dice. Ma per giustificarsi, evidentemente Gesù sapeva che questo tipo non era troppo per la quale, per giustificarsi in realtà peggiora la condizione, peggiora la sua situazione davanti a Dio. Dice a Gesù: chi è il mio prossimo? Allora io questi giorni scorsi mi sono posto questa domanda e sono andato a vedere sul vocabolario della Treccani: che cosa è il prossimo per me? Perché noi usiamo questo termine, il prossimo, da un punto di vista tecnico, che è quello dell'aspetto religioso. Questo aspetto era l'ultima cosa che nel vocabolario veniva indicato. Infatti veniva indicato così: il termine prossimo è un aggettivo che può essere anche sostantivo nell'ambito religioso, diceva il vocabolario, quando indica una persona che è oggetto della mia carità, dunque tutti. Ma quello che mi è piaciuto di più sono i sensi dell'aggettivo, perché l'aggettivo ha un senso spazio-temporale, cioè indica una cosa prossima, vicina alla mia vita, vicinissima alla mia condizione. Spazio-temporale vuol dire, per esempio, la prossima fermata, oppure il mese prossimo, dal punto di vista dello spazio, no? La prossima fermata, dal punto di vista del tempo, il mese prossimo. Indica anche, attenzione, indica anche una vicinanza nelle relazioni, un parente prossimo, uno che è vicino a me. Allora voi comprendete che tra aggettivo e sostantivo, come l'abbiamo trovato anche nella nostra lingua italiana, non c'è possibilità di scampo. Chi è il prossimo è colui che è, in un modo o nell'altro, ha una relazione di strettissima vicinanza con me. È uno al quale io in un modo o nell'altro sono legato. Infatti è un superlativo, proximus in latino, dell'avverbio prope, che vuol dire vicino. È uno non solo vicino ma vicinissimo. E questo, cari fratelli e care sorelle, è il primo aspetto che noi dobbiamo capire. Il prossimo non sono i bambini africani, il prossimo non sono le persone della Siria, il prossimo sono i nostri familiari anzitutto, è la gente che abbiamo vicino tutti i giorni. E ovviamente dal punto di vista cristiano il prossimo è quello che cammina con noi dal punto di vista di fede. Ripeto, l'abbiamo già detto tante volte, la Chiesa come la vivo io sono due tipi di comunità: la famiglia e la parrocchia, e il prossimo sono quelli che io ho vicino. Ah sì sì, posso anche mandare le adozioni a distanza, ma sono a distanza, non mi toccano, non mi mettono in ballo, non mi mettono in gioco. Mio figlio, mia figlia, mio marito, mia moglie, nonna, nonno, quelli sì ce li ho vicino tutti i giorni. Questi sono il vero prossimo della mia vita. Così come diciamo sempre anche nel catechismo, il prossimo più prossimo è quello che abbiamo in casa. Dunque teniamo presente che questo insegnamento di Gesù, per come Gesù dice le cose, è rivolto verso di noi che ascoltiamo questa parola, perché noi ci rendiamo conto che c'è un fratello vicino a noi, quello che abbiamo in casa, quello con il quale condividiamo nelle nostre comunità cristiane, nei gruppi e nei movimenti il cammino di fede. Questo è il prossimo. E Gesù, opportunamente stuzzicato da questo dottore della legge, Gesù inventa questa bellissima parabola che noi abbiamo imparato già da quando eravamo piccolini, no? È una parabola che conosciamo tutti, ma che forse non conosciamo con tutto il significato pieno, perché Gesù appositamente crea delle contrapposizioni nella parabola affinché noi comprendiamo una cosa importante, che questo buon samaritano, il vero buon samaritano che la parabola esprime, mostra, come dicevo all'inizio della celebrazione, è lui. Cioè lui è il samaritano, l'aiuto vero di ciascuno di noi, e da lui dobbiamo prendere esempio. E allora vedete, sacerdoti e leviti che passano dritti, chi sono? Sono quelli che facevano copia col dottore della legge. Sacerdoti dell'Antico Testamento, evidentemente, erano quelli che offrivano nel Tempio di Gerusalemme i sacrifici, i leviti erano gli inservienti del Tempio, gente che aveva a che fare con la questione religiosa dal punto di vista della pratica del culto, e Gesù li chiama e li mette lì vicini a questa persona. Passano senza curarsi di questo che è mal ridotto sul ciglio della strada. E poi Gesù mostra un nemico. Il samaritano era visto così dagli ebrei, no? Un nemico quanto alla questione politica, un eretico quanto alla questione religiosa. E mostra in questa persona, mostra gli atteggiamenti del suo cuore. È bellissimo che il Vangelo di San Luca, che è il Vangelo della misericordia, della mansuetudine del cuore di Gesù, dica esplicitamente: il samaritano passa perché sta facendo un viaggio, passa per gli affari suoi, vede e ha compassione. Questa parola l'abbiamo spiegata tantissime volte. Compassione vuol dire avere la capacità di fare mia la sofferenza di un altro. E come fa effettivamente il samaritano? Come realizza questo atteggiamento di compassione? Intanto si adopera subito per risolvere la condizione di questa persona, e lo fa con una medicina arcaica, con la medicina che avevano in quel tempo, il vino e l'olio. E noi diciamo, sì, l'olio lo possiamo capire, ma il vino perché? Perché il vino, nei paesi orientali, era una cosa piuttosto acida, non era come da noi, piuttosto dolce. E quindi lo usavano, acida vuol dire vicino all'aceto, lo usavano per disinfettare. E poi dopo aver disinfettato l'olio che lenisce il dolore e quindi provoca questo senso di benessere necessario dopo aver disinfettato. Ma non basta, condivide la cavalcatura, lo mette sul suo cavallo, sul suo giumento e poi ancora pensa al futuro. Va, lo mette in un albergo e paga perché in questo albergo ci sia chi si prende cura di questo fratello. Ed è qui che la parabola apre sulla vita eterna. Al mio ritorno io pagherò quello che tu hai fatto, dice il samaritano al padrone dell'albergo, quello che tu hai fatto per lui. E il dottore della legge in questo momento, probabilmente, io non so se ha capito, ma in questo momento è spalle al muro, perché Gesù dice: guarda che io sto facendo questo con te, io non ti ho lasciato nell'oscurità del tuo peccato, non ti ho lasciato le ferite della tua condizione, la cattiveria di quella situazione che tu hai scelto contro di me, facendoti mio nemico, mettendoti in una condizione di inimicizia nei miei confronti, ma mi sono chinato su di te, ti ho insegnato la verità, ho messo nel tuo cuore con un po' di forza il vino e con molta compassione l'olio, questa realtà che tu devi accettare, che tu devi vivere, perché soltanto così per te c'è la vita eterna, l'apertura alla vita eterna. E poi c'è l'imperativo con il quale si chiude il Vangelo di oggi, che ci fa pensare molto, perché evidentemente questa pagina di Vangelo non era soltanto per il dottore della legge, ma oggi è per noi. Gesù dice: va e fa lo stesso. Cari fratelli e care sorelle, alcuni interrogativi sono: quante volte noi abbiamo fatto gesti di carità perché eravamo veramente toccati dalla sofferenza degli altri? Oppure noi facciamo gesti di carità per toglierci di torno gli altri. Io ti do la monetina al semaforo perché tu ti tolga la mezza ai piedi. Non penso alla tua crescita, che magari è proprio non darti la moneta. Non penso al tuo cammino di fede, che magari è proprio vedere quello di cui tu hai bisogno, che molte volte non è darti i soldi per bere, darti i soldi per drogarti. E l'altra cosa che mi preoccupa molto, quante volte noi, anche con quelli che abbiamo vicino, in casa per esempio, o in parrocchia, o nei gruppi, abbiamo pensato a questa realtà della vita eterna. Io voglio mostrarti il mio amore perché tu possa avere la vita eterna, questa crescita che apre al ritorno di Gesù. Quante volte abbiamo fatto questo? Quante volte ci siamo presi cura di quel domani che è la cosa più urgente per il cuore dei nostri fratelli, per la vita del nostro prossimo? E quante volte invece abbiamo ridotto tutto a livello animalesco? Guardate che questa è la cosa che facciamo molte volte anche in famiglia, nella crescita dei ragazzi e dei giovani. Ti do tutto quello che ti serve, il vestito, possibilmente firmato, lo sport, il violino, una scuola decente. E all'anima chi ci pensa? Al fatto che non sei soltanto vestiti, roba da mangiare, al fatto che c'è questa dimensione da educare, non ci pensiamo mai. E come andrà a finire questa cosa? È un po' quello che dice tante volte il Beato Manuel. Va a finire che dal punto di vista umano, per quello che compete qui il nostro vivere sulla terra, noi abbiamo agevolato tante cose, i nostri ragazzi, i nostri bambini, noi stessi siamo lanciati in una strada, pensate alle comunicazioni soltanto, no? In una strada di globalità unica, di contatto con tutti, che evidentissimo ci rende partecipi gli uni degli altri delle cose che succedono momento per momento nel mondo. Ma poi tarpiamo le ali questa possibilità della vita eterna, e questa è una cosa grave, grave per me che sono sacerdote, grave per i genitori, grave per i catechisti, grave per chi come discepolo e apostolo, vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, ha il dovere di seguire Gesù e di testimoniarlo nel mondo. Allora portiamo nel cuore in questa settimana che si apre con la celebrazione della Messa, portiamo nel cuore questo imperativo di Gesù: vai, fa lo stesso, avvicina il prossimo sentendo nel tuo cuore profonda compassione, cioè facendo tua la sofferenza degli altri, ma pensa alla persona intera, al corpo ma anche all'anima, e aiuta nel rapporto con il Signore tutte quelle persone che hai vicino. Se noi dovessimo vedere un po' la vita della Madonna Santissima, la Madonna ha fatto questo. Quando a Cana si è accorta che mancava il vino, non ha cercato una soluzione umana. No, ha chiamato Gesù, la soluzione soprannaturale. E Gesù ha fatto un miracolo, non ha dato una risposta umana, ha dato una risposta divina. E quando è andata da Elisabetta, è andata a servire, ma neanche questa era una risposta umana soltanto, perché Maria portava Gesù in grembo. E quando è arrivata in casa di Elisabetta, San Giovanni Battista ha esultato nel seno di Elisabetta ed è stato giustificato, gli è stato tolto il peccato originale. Una soluzione divina che Maria ha portato nella vita della sua cugina. Maria ci insegna ad aprire gli occhi, perché noi siamo il samaritani, il samaritano di tanti nostri fratelli che sul ciglio della strada sulla quale noi passiamo magari tutti i giorni tendono la mano soprattutto per chiedere la ricchezza, il pane, il vestito più importante di tutti, che è la fede. Sia lodato Gesù Cristo.